www.dj.it e la storia continua. Eletti per caso. L'Italia dei Comuni ha sperimentato una ridda di sistemi elettorali complessi, bizzarri, talvolta cervellotici, ma tutti accomunati da uno stesso fine: impedire accordi preelettorali, voti di scambio e soprattutto che l'eletto risultasse debitore della carica a questo o a quel gruppo di potere. Sistema proporzionale, corretto con soglia di sbarramento al 5%, alla tedesca. Proporzionale, a lista bloccata senza soglia di sbarramento, alla spagnola. Maggioritario, secco a un turno, all'inglese. Maggioritario in collegi uninominali con il doppio turno, alla francese. Proporzionale puro. Sistema elettorale misto con o senza premio e maggioranza, Mattarellum oppure Porcellum. Dall'avvento dei partiti di massa, nel corso del XX secolo, i sistemi di elezione parlamentari sono diventati un affare serio, oggetto non solo di complesse trattative politiche, ma anche di studi specialistici, che lasciano per lo più attoniti e perplessi i cittadini non addetti ai lavori. Ma questa vera e propria orgia di meccanismi e corrispondenti sigle non è caratteristica specifica del nostro tempo. Anche all'età medievale, in certi luoghi e momenti definiti, ha sperimentato qualcosa di simile. Per fare un solo esempio, a Firenze, nel 1292, un'assemblea delle arti maggiori prese in considerazione la bellezza di 24 sistemi diversi di elezione dei consoli. Naturalmente si tratta di un caso limite, a cui si giunge dopo almeno un secolo di sperimentazioni. Siamo all'apice del grandioso fenomeno conosciuto come civiltà comunale, per cui è abbastanza comprensibile di trovarsi a certe situazioni estremizzate. Non sempre, infatti, era stato così, in particolare durante i primi tempi dell'istituto comunali, le cose dovevano essere molto più semplici, ma al tempo stesso più informali e confuse. L'uso del condizionale è d'obbligo, perché siamo poco informati sui sistemi elettorali delle origini, quando suprema magistratura era il collegio consolare. Dall'arengo al consiglio. Una vecchia teoria, rispolverata di recente sulla base di due o tre documenti, vorrebbe che agli inizi del XII secolo l'elezione dei consoli avesse luogo per ceti sociali. I capitanei, vassalli maggiori, avrebbero scelto autonomamente i loro rappresentanti e così i valvassori e i cives semplici, i mercanti. Si sarebbero così composti collegi consolari tripartiti, riuniti intorno al vescovo, perché all'epoca era l'autorità cittadina suprema, di una ventina circa di elementi. Questa teoria oggi però non gode più di grosso credito. Al contrario, quello che appare in maniera evidente è la presenza in tutte le città del centro-nord della penisola di una numerosa e informe classe di milites, cioè cavalieri, così denominati non per una peculiare nobiltà di sangue, ma per il semplice fatto di potersi pagare un cavallo e un armamento da guerra. Questa massa confusa di aristocratici di fatto e non ancora nobili di diritto, che doveva raggruppare anche più del 10% della popolazione, e questi monopolizzava i collegi consolari e guidava la politica del giovane comune italiano. niente, sappiamo però sui criteri di elezioni in uso. Non è difficile comunque immaginarsi che, dalle originali assemblee tumultuose e vocianti, nelle quali prevalevano le aggregazioni delle casate più consistenti numericamente e più potenti, si sia poi passati alla semplice designazione dei nuovi consoli da parte di quelli uscenti, cioè alla cooptazione. Tale scelta doveva essere però ratificata per acclamazione dall'assemblea di tutti i capi famiglia, il cosiddetto arengo. Ben presto sorse l'esigenza di mantenere l'operato dei consoli così designati entro limiti certi, poiché questo compito di controllo non poteva essere svolto dall'insieme confuso dell'Assemblea Generale dei Capifamiglia, e nacquero dei consigli ristretti di cittadini, i quali il collegio consolare doveva renderne conto. Si pose quindi nuovamente il problema dei criteri di elezioni. A Pisa, a partire dal 1184, sappiamo che questo consiglio ristretto era composto da un certo numero di senatori, autorevoli, membri dell'aristocrazia che ne facevano parte di diritto, e di 24 cittadini eletti, 6 per quartiere. Si tratta di un passo importante, cioè la comparsa del criterio della territorialità nella rappresentanza politica, criterio che a noi oggi appare scontato, ma che al contrario ha dovuto imporsi con la forza. Esso, infatti, era espressione di ceti e famiglie non dotati di particolari ricchezze o posizioni sociali elevate, che solo in questo modo potevano far sentire il peso della loro presenza. www.redigio.it e la storia continua.